Talent Bay, episodio numero 12 con Derek Castiglioni. Benvenuto su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Benvenuto a questo nuovo episodio di Talent Bay. Oggi ospitiamo Derek Castiglioni, un ragazzo che fa uno dei lavori più originali e affascinanti di cui io abbia mai sentito parlare. Portando avanti con grande intraprendenza l'azienda fondata dal bisnonno addirittura nel 1926, Derek si è specializzato nella realizzazione di spazi verdi molto particolari come giardini sui tetti e pareti verticali. Le più importanti case di moda come Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Alexander McQueen, così come grandi gruppi del largo consumo come Campari e Danone, si affidano alla sua esperienza di architetto del paesaggio per rinnovare, decorare e personalizzare le loro sedi, creando oasi verdi dove prima c'erano spazi inutilizzati. Ascoltiamo quindi come si riesce a creare questa nuova forma di arte verde, possiamo chiamarla così, mettendo insieme edilizia, botanica e design. Vedremo anche che consigli ci darà Derek per la scelta e la cura delle piante per abbellire la nostra casa. Derek Castiglioni, benvenuto, grazie per essere con noi su Talent Bay.
Grazie a voi, grazie Valerio per questa occasione.
Quindi Derek, con la tua azienda di famiglia ti sei specializzato nella realizzazione di giardini sui tetti. Cos'è esattamente un giardino sul tetto e quali sono i benefici che ne derivano?
Un giardino sul tetto non è altro che un giardino classico. All'occhio nudo pare precisamente come un giardino per terra. Ci sono alcune differenze tra quello che è un giardino classico e un giardino sul tetto. Non stanno tanto queste differenze nell'ambito di che tipo di vegetazione cresce sul giardino pensile, ma più che altro nei metodi costruttivi di questo tipo di verde.
Da dove nasce questa usanza del giardino pensile? È una tradizione italiana, europea o orientale magari?
Diciamo che è un'usanza molto antica, si pensa e si dice, nel senso che parliamo ancora dei giardini di Babilonia, cosa che ci sono pervenute delle voci e alcune fonti. Diciamo che principalmente tutto quello che è il verde pensile è di nascita e viene dal nord Europa, soprattutto dai paesi scandinavi che utilizzavano questo tipo di coperture per dare una maggior coibentazione agli ambienti interni. Quindi nascono nel nord Europa e pian pianino, una ventina d'anni fa, mio padre prima e io dopo, abbiamo importato dalla Germania e dal nord Europa le tecnologie più innovative per poterli realizzare.
E l'azienda della tua famiglia, Vivai Mandelli, questo è il nome, dicevamo, fondata dal tuo bisnonno addirittura nel 1926. Cosa hai imparato crescendo a contatto con l'azienda che ti aiuta oggi a fare meglio il tuo lavoro?
Guarda, l'azienda è nata inizialmente come un'azienda edile, faceva tetti, coperture, impermeabilizzazioni, cose di questo genere, quindi non era per niente legata a quello che è il settore del verde e dove lavoro io oggi. Sicuramente questo però mi ha dato un'apertura mentale e una conoscenza anche a livello tecnico dell'edificio che probabilmente se fossi partito esclusivamente da un'azienda che lavorava nel settore del verde e basta, non avrei avuto. Mi ricordo che fin da piccolo adoravo andare in ufficio, andare in ditta, vedere quello che le maestranze costruivano, lavoravano, andare sui cantieri poi pian pianino quando sono diventato più grande. Insomma, sono sempre stato abbastanza legato a quello che era l'azienda di famiglia e sono sempre stato desideroso di entrarci. Sicuramente poi con lo studio di architettura e questo mio accostarmi pian pianino all'azienda ha fatto sì che a oggi riuscissi a lavorarci dentro e a portarla avanti, spero in degno modo.
E hai detto sei sempre stato desideroso di entrarci, quindi diciamo hai sempre saputo che prima o poi avresti preso in mano tu la gestione dell'azienda di famiglia?
Sì, o perlomeno l'ho sempre desiderato, poi nella vita non si può mai sapere, e a oggi sono qua, è ancora un'azienda familiare. Io mi occupo molto della parte progettuale, ma siamo ancora un'azienda familiare, quindi ci siamo ancora tutti, e quindi lascio a chi è arrivato prima di me ancora la direzione dell'azienda. Mi auguro sicuramente di portarla avanti nel prossimo futuro e di poter ovviamente farla crescere e cercare di espandermi sempre di più a livello internazionale.
Cosa ha ispirato 20 anni fa il cambiamento, il passaggio da tipica azienda edile a questo nuovo mondo del verde e dei giardini?
Ma sai, è stato un cambiamento abbastanza non naturale, ma non è stato uno stravolgimento esagerato, nel senso che l'azienda edile si occupava di impermeabilizzazioni e coperture, quindi lavorava nell'ambito dell'edilizia ma già sul tetto. Da lì mio padre, che comunque è sempre stato abbastanza lungimirante, ha pensato di praticamente sposare queste tecnologie tedesche per poter realizzare i tetti verdi e i giardini pensili. Abbiamo da subito aperto un'azienda agricola che ancora oggi si occupa della coltivazione di piante idonee e adeguate per realizzare i tetti verdi, e abbiamo sempre più sviluppato nell'ambito del verde i nuovi trend e le nuove tecnologie che ancora oggi ci portano avanti e che siamo sempre dietro a studiare.
Quindi un'intuizione, un'illuminazione che ha avuto tuo padre, probabilmente anticipando un trend che poi avrebbe avuto successo negli anni successivi.
Sì, devo dire che l'ha anticipato di molto. Mi ricordo quando ero più giovane che andavi negli studi di architettura a parlare di giardini pensili e tetti verdi, ti guardavano tutti come se fossi matto. Diciamo che sì, è stato lungimirante, e devo dire che lo ringrazio, perché oggi il mio mestiere mi piace molto, più che un mestiere è anche una passione, quindi sì, è stato lungimirante.
E come ti sei preparato in modo specifico per prendere in mano, diciamo, proseguire l'attività della tua azienda? Quindi che studi hai fatto, che esperienze sul campo?
Un po' per, come dicevamo prima, che sono sempre stato accostato all'azienda, anche quando ero piccolo mi capitava spesso di venirci, di guardare, di cercare di capire come si facevano le cose e che cosa si faceva. Un pochino di scuola è stato quello. Sicuramente finito il liceo, i 3 anni di architettura hanno comunque agevolato, o perlomeno hanno aperto la mia testa verso una creatività, verso il mondo del design, verso il mondo dell'arte. In questo ambito dei 3 anni di architettura ho fatto un'esperienza in Australia, Perth, dove là erano molto avanti ai tempi e quindi ha aperto ancora di più questo mio mondo. E successivamente, finiti i 3 anni e l'esperienza, sono entrato in azienda. Ovviamente, come tutti i primi tempi, si fa tanta gavetta, facevo di tutto, facevo dal commerciale, i cantieri, il fattorino, qualsiasi cosa c'era da fare la si faceva, insomma. E ovviamente pian pianino questo ha fatto sì che ho sviluppato maggiormente le mie conoscenze. A livello commerciale sono comunque entrato in contatto con realtà di architettura e design molto importante anche a livello internazionale, e sicuramente lavorare a stretto contatto con queste realtà ancor di più oggi agevola o comunque incrementa le mie conoscenze e mi dà modo di sviluppare sempre più progetti all'avanguardia, progetti particolari e a 360 gradi.
Certo, e sicuramente anche con influenze internazionali, appunto, e non necessariamente limitate allo stile italiano, si può sempre cogliere influenze dall'estero. E voi realizzate opere verdi sia per grandi aziende che per privati? So ad esempio di un tetto che avete fatto per Esselunga, un tetto verde, un giardino, e di un tetto con buche da golf, sempre in cima all'edificio. Tra i vari lavori che avete fatto, quali sono i due di cui sei più soddisfatto, più orgoglioso? Quindi un esempio per un'azienda e un esempio per un privato.
Guarda, allora, il privato purtroppo lavoro con nomi abbastanza importanti e vorrei evitare di fare un cognome-nome. Ti posso dire che a livello imprenditoriale sicuramente lavorare con Esselunga, per la quale abbiamo fatto più di 100.000 metri quadri di tetti verdi, il cliente ideale sono sicuramente dei bei lavori, anche se lascia il tetto verde, lascia un pochino da parte quello che è l'estetica, ma è una copertura che dà delle, che ha delle caratteristiche tecniche che danno dei benefici all'edificio principalmente, più che guardare il lato estetico. E sicuramente il lavoro che tu nominavi con le buche da golf, cioè bompana tradate, forse è quello che mi ricordo meglio, perché è stata una cosa molto particolare. Il proprietario era un appassionato di golf e quindi nella sua sede nuova, fuori dal suo terrazzo, ha voluto tre buche da pitch and putt, e quindi è stata una cosa sicuramente particolare che non capita tutti i giorni di dover progettare. Poi devo dire la verità, tutti i miei lavori mi piacciono e mano a mano che vado avanti aumenta sempre più la mia voglia di progettare, creare, disegnare, realizzare. Quindi non ci sono due lavori che ricordo particolarmente se non quelli detti, ma tutti hanno comunque un qualcosa di cui vado fiero e mi piace, insomma.
E un altro esempio magari particolare che possiamo raccontare del privato, dicevi preferisci non fare nomi, rimanendo nel generico, magari ci puoi dire il settore di appartenenza, ecco, dell'imprenditore, anche senza fare il nome, e magari una richiesta particolare che ti ricordi che ha fatto.
Guarda, è un lavoro per un signore che ha un'azienda nel settore moda, per il quale voleva, su questa terrazza molto grossa, ricreare un terrazzo in stile Capri, con degli esempi tipici di architetture tipiche di quel posto e l'utilizzo ovviamente delle famose maioliche, di tutto questo. Sicuramente il clima in quel caso, perché era in centro Italia, lo permetteva, ha dato modo di poter progettare con piante abbastanza tropicali o comunque non comuni da noi a Milano, poter inserire dei materiali che per me erano sicuramente un po' nuove, come le maioliche decorate tipo quelle di Vietri, e tutto un insieme di oggetti un pochino, in quel caso mi ispiravo a delle architetture anni 50, quindi anche con dei colori per quanto riguardava gli arredi, i vasi anni 50. Sicuramente quello è stato un lavoro impegnativo da un certo punto di vista, ma sicuramente molto interessante e molto soddisfacente.
Oltre ai privati, dicevamo, lavori con grandi aziende, parlavamo prima di grandi case di moda come Dolce & Gabbana, Stella McCartney o grandi gruppi del largo consumo. Com'è stato lavorare con questi grandi gruppi e che tipo di progetti vi hanno chiesto di realizzare?
Devo dire che per loro realizziamo un po' di tutto, dagli allestimenti agli eventi per le varie settimane della moda, ai giardini pensili, alle facciate verdi, facciamo un po' di tutto. In genere lavorare con queste aziende è sempre interessante, primo perché parliamo di aziende che sono leader nei loro settori, quindi si va a lavorare con gente abituata a certe situazioni e che ha anche delle pretese nei tuoi confronti di un certo tipo, e questo sicuramente dà una gratificazione essere chiamato a questo tipo di aziende. Per quanto riguarda le richieste fatte da questo tipo di aziende, come ti dicevo, sono delle più svariate, dipende. Per Dolce & Gabbana è capitato che abbiamo fatto un giardino pensile e delle altre cose. Per Stella McCartney capita a volte che facciamo degli allestimenti per i loro eventi, e quindi un po' per tutti diciamo che siamo molto plasmabili alla situazione. Nell'ambito del verde li serviamo un po' in tutto.
Se io, che non so nulla dell'argomento, penso a un giardino pensile, mi vengono in mente tre problemi. Il primo, il peso della terra, quindi immagino una massa di terra su un soffitto. Il secondo, rischio di infiltrazioni d'acqua quando si innaffia. E il terzo, radici di alberi, di piante che magari hanno bisogno di tanto spazio in profondità e potrebbero creare danni al soffitto dell'ultimo piano. Come si gestiscono questi tre problemi nella realizzazione di giardini sui tetti?
Allora, si gestiscono in maniera molto semplice. Il primo, il peso della terra, vero, la terra ha un peso, ma come ti dicevo prima, le tecnologie sono cambiate. Oggi non si utilizza più, come si faceva una volta, un metro di terra di coltivo e del ghiaione sotto per far drenaggio, ma si usano dei terricci speciali a base di lapillo di lava e vengono messi in strati molto sottili. Teniamo conto che per avere un prato come se fossimo su terrapieno parliamo di 20 centimetri di terriccio, sufficienti ad avere un prato verde all'inglese. Questo sicuramente, questi terricci, essendo base di lapillo di lava, sono dei terricci alleggeriti, quindi hanno dei pesi molto inferiori alla terra classica e soprattutto accumulano meno acqua, drenano maggiormente l'acqua. Questo fa sì che anche in un momento di umidità e di pioggia il terreno e il pacchetto proprio del verde pesi e incida meno su quella che è la copertura. Quindi diciamo che il problema del peso è risolto dalle tipologie di materiali che oggi si usano. Per quanto riguarda il discorso dell'irrigazione, ritorniamo un pochino a quelle che sono le mie origini, le origini della Mandelli, nel senso che ovviamente prima di fare un giardino pensile, e questa è la cosa fondamentale ancora di più del lato estetico, ci debba essere al di sotto una buona impermeabilizzazione. Nell'ambito dell'impermeabilizzazione ci sono diversi tipi e ci sono aziende specializzate, serie, che fanno questo. Con i sistemi, e questo lo dico e ci tengo a dirlo perché ancora non tutti che lavorano nel settore dell'edilizia lo sanno, con i sistemi di giardino pensile si dà una maggior, è uno strato protettivo per l'impermeabilizzazione, quindi questo potrebbe evitare di fare una cappa in cemento di protezione. Invece, terzo ed ultimo, il discorso delle piante e delle radici, vero, questo è da tenere un pochino più in considerazione, nel senso che ci sono piante e piante, e ci sono piante idonee e piante non idonee. Per dire, il bambù, giusto per fare un esempio, è una pianta con un apparato radicale molto forte, è sconsigliata averla su un giardino pensile, perché le radici purtroppo vanno a infilarsi un po' dappertutto. Stesso la betulla è un pochino una pianta a rischio. Quindi in quel caso lì bisogna avere una conoscenza delle piante e di quello che è il loro apparato radicale, oltre al fatto che ci sono comunque dei metodi di protezione della copertura. E ritorniamo sempre al discorso delle impermeabilizzazioni: utilizzando delle impermeabilizzazioni antiradici, quindi che hanno all'interno delle sostanze repellenti per le radici, si risolve un pochino tutto questo problema o questa paura che un giardino pensile possa bucare l'impermeabilizzazione e far sì che ci sia delle infiltrazioni.
Fantastico, sei un'enciclopedia vivente, un concentrato di conoscenze di botanica, edilizia, ingegneria.
Non vorrei andare troppo nel tecnico, se vado nello specifico troppo fermami.
Va bene, ci fermiamo qui sull'aspetto tecnico. E come si innaffia un giardino su un tetto? Ci sono sprinkler automatici o canali sotterranei che innaffiano le radici? Come si fa?
Allora, ci sono diversi sistemi, ci sono anche tubazioni sotterranee che io in genere sconsiglio, perché purtroppo gli apparati radicali, anche quelli del prato, vanno un pochino a tappare quelli che sono i fori di uscita dell'acqua, quindi si rischia che poi il sistema non funzioni. La cosa più semplice è fare impianti di irrigazione classici, come con un giardino classico, quindi con gli irrigatori dinamici, che sono quelli che in genere vengono usati, statici o dinamici, che sono quelli che in genere vengono utilizzati per un prato, e con un analogo un tubo a goccia per quanto riguarda le aiuole. Tutto pressoché a vista, a parte le tubature principali, in modo che anche a qualsiasi tipologia di problema si possa intervenire in modo facile e puntuale. Un giardino pensile, al contrario di un giardino classico, essendo bassi gli spessori, non ha necessità di avere più acqua, perché in genere al di sotto di questo pacchetto di terra e di vegetazione c'è sempre un pannello o un materiale che faccia da riserva idrica. Questa riserva idrica è quella che trattiene l'acqua in eccesso dato dall'impianto di irrigazione e poi la distribuisce in umidità col tempo quando l'irrigazione non funziona.
E come si mantiene un giardino pensile richiede attenzioni, cure diverse da quelle che si dovrebbero avere con un giardino normale, o sono abbastanza simili?
No, sono abbastanza simili, bisogna solo tener conto le altezze, nel senso che ovviamente non si lavora, per fare le manutenzioni non si lavora a terra. Quindi quando parliamo di giardino pensile, consiglio sempre magari dei robottini automatici per il taglio d'erba, perché a oggi con lo smaltimento della raccolta differenziata smaltire l'erba potrebbe essere un po' rognoso in alcune città, e quello invece tagliando tutte le sere nel periodo che il prato necessiti il taglio lascia direttamente sulla copertura a fare mulching, e per il resto ci sono da fare le potature come in un giardino classico, e quelle sono interventi annuali, quindi poca cosa, ma la manutenzione è la stessa praticamente di un giardino a terra, la differenza è solo di quota.
Cos'è il fare mulching che hai detto poco fa?
Il mulching è praticamente quando la macchina taglia un corto strato di erba, quest'erba rimane sulla superficie, andando a macerarsi sulla superficie fa da compost, diciamo, per il terreno. Molto, molto utile, e fa sicuramente del bene a quello che è il terreno, ma comunque questo porta sì che una volta all'anno vada comunque passato un macchinario apposta sul terreno. Questo macchinario ha delle punte che bucano il terreno in modo che fa sì che rompa un attimino questo strato che magari è persistito di mulching, per far sì che respiri la pianta e respiri la terra.
E quali sono le difficoltà principali che si incontrano nella realizzazione di giardini pensili o di giardini verticali, un'altra delle attività che realizzate? Il cliente, così come l'azienda che la realizza, a cosa deve stare attento in modo particolare?
Ma allora, c'è una grossa differenza tra giardini pensili e giardini verticali, nel senso che per quanto riguarda i giardini pensili non ci sono attenzioni particolari, se non ovviamente le classiche attenzioni che bisogna avere anche per un giardino classico, quindi esposizione solare, tener conto del fatto che comunque siamo ad alta quota, quindi l'influenza del vento può essere maggiore rispetto che a terra, quindi ci vorranno degli ancoraggi specifici per le piante, considerare che magari anche le temperature sono un pochino diverse da terra. Però diciamo che per il cliente non c'è degli aspetti particolari da curare, quelli sono tutti aspetti che in genere curiamo noi che progettiamo e poi realizziamo. Per quanto invece riguarda il discorso della parete verticale, del giardino verticale, devo dire, e forse vado un pochino contro tendenza e forse non faccio proprio il mio interesse, ma il verde verticale trovo che sia diventato un pochino una moda, molto bello, molto costoso e con parecchia manutenzione, nel senso che più che parecchia manutenzione, ovviamente la manutenzione è difficoltosa e costosa, nel senso che lavoriamo in verticale con dei macchinari apposta che a seconda del sistema che si utilizza ci sono più o meno interventi di manutenzione, e quindi io diciamo che ai miei clienti ultimamente consiglio sempre l'utilizzo dei classici rampicanti, e anche con quelli si riescono a ottenere degli ottimi risultati con molti meno problemi. Poi dipende situazione a situazione, noi abbiamo fatto diversi giardini pensili, giardini verticali, e hanno avuto un loro perché, ma secondo me non sono da considerarsi in tutti i contesti, hanno bisogno di un contesto specifico.
E in questi giardini verticali come si fa a mantenere la parete pulita? Immagino foglie morte, rami secchi che andranno gestiti in qualche modo. Parlavi di un macchinario apposito per questo?
Più che macchinari appositi ci vogliono i mezzi che ci permettono di arrivare in quota, quindi cestelli, carrelli elevatori, trabattelli, e sicuramente su questi mezzi non si lavora come avere i piedi per terra, quindi tutti i lavori sono più lenti. Un sistema che di parete verticale che noi abbiamo brevettato è un sistema, al contrario dei sistemi francesi che viaggiano su substrati o comunque su elementi costituiti principalmente da da tessuti dove vengono inseriti all'interno le piante. Questo nostro sistema è un sistema che prende spunto da un discorso un pochino più classico, quindi sono delle fioriere piantumate frontalmente con all'interno un terriccio. Questo cosa succede? Succede che il sistema di cui vi parlo è un sistema un pochino più pesante, quindi ha bisogno di una struttura che lo sorregga di un certo tipo, ma allo stesso tempo anche a livello di manutenzione dà meno manutenzione in seguito, perché non si stravolge la pianta rispetto a quello che è il suo, tra virgolette, ecosistema, chiamiamolo così. Quindi la pianta ha sempre la sua zolla e le sue radici all'interno della terra, solo che invece che essere piantumata dall'alto verso il basso, diciamo, viene piantumata sulla parte frontale del vaso.
E indicativamente quali sono i costi per la realizzazione di un giardino pensile? Prendiamo ad esempio uno spazio di 50 metri quadri su un soffitto e poi l'equivalente per una parete verticale.
È un po' difficile dare un prezzo spot al metro quadro, nel senso che ovviamente i prezzi poi cambiano a seconda delle situazioni, dell'accessibilità ai luoghi di lavoro, dei mezzi che bisogna utilizzare per i sollevamenti, e quindi è un po' difficile. Diciamo che va preso un po' con le pinze, perdonatemi, ma per un giardino pensile di una cinquantina di metri quadri in una situazione normale bisogna considerare all'incirca una settantina d'euro al metro quadro. Ripeto, è una cifra che è sempre consigliabile chiedere una quotazione a un'azienda, perché è comunque una cifra indicativa. Per quanto riguarda un discorso di tetto verde, perché non sono da dimenticarsi, siamo un pochino più bassi, perché è, diciamo, la situazione di verde pensile meno costosa da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista manutentivo, siamo all'incirca intorno ai 45-50 euro a metro quadro. Per quanto riguarda invece una parete, i prezzi completamente cambiano, nel senso che in genere partiamo dagli 800 euro al metro quadro a salire.
Una differenza non da poco per la difficoltà del lavorare in verticale, quindi immagino.
Per la difficoltà di lavorare in verticale e a tutti gli effetti per i costi dei materiali che hanno queste cose, le strutture che tengono queste cose, un pochino tutto un insieme. È per quello che io molto spesso ai miei clienti consiglio dei sistemi di verde, chiamiamolo sempre verticale, tradizionali, che possono comunque dare dei risultati estetici piacevoli e per certi aspetti anche sorprendenti, e magari riescono a rimanere comunque in spese un pochino inferiori.
E Derek, ho ascoltato un'intervista in cui raccontavi che avete seguito anche progetti di orti in ambito scolastico per avvicinare i bambini al verde e alla natura. Perché pensi che questo sia importante?
Sì, abbiamo sviluppato un progetto per un orto alla Canadian School a Milano, tra le tante cose su richiesta loro, e a noi l'idea è piaciuta molto. Noi avevamo già realizzato un orto in collaborazione con Più Arc in centro Milano, e questa idea degli orti mi piace molto, perché penso che sia, soprattutto nell'ambito scolastico, penso che sia importante che i ragazzi al giorno d'oggi siano a stretto contatto, comunque capiscano e tocchino soprattutto con mano quello che vuol dire la pianta, la cura della pianta, la crescita, la raccolta del frutto, e anche poi successivamente mangiare ciò che loro hanno coltivato e hanno cresciuto. Penso che sia importante a livello educativo, come tante altre cose, ma che il fatto che si insegni comunque a dei ragazzi il fatto di prendersi cura della natura, in questo caso, ma di un qualcosa, sicuramente accresce il loro senso civico, e questo non può che far bene al mondo e a tutti noi. Insomma, se le nuove generazioni avranno un alto senso civico, non potremo che goderne tutti. Penso che sia importante. Io vedo sempre un pochino il verde da questo punto di vista, nel senso che non solo nell'ambito scolastico, ma in generale chiunque abbia voglia di prendersi carico del verde, un giardino, un terrazzo anche solo di vasi, tutto quello che è natura, sicuramente il fatto che sia aperto e sia propenso a prendersi cura di una pianta sarà sicuramente anche una persona in genere propensa ad avere un certo occhio di riguardo nei confronti del mondo. Quindi questo non può che giovare tutti noi, non può che farmi felice da un certo punto di vista.
E allora, proprio per dare uno spunto a chi magari non ha modo di realizzare un tetto verticale sul suo palazzo, però ha senza grandi pretese un abita in città, vorrebbe abbellire il suo terrazzo con del verde, tu come architetto del paesaggio, in base alla tua conoscenza di piante, fiori e degli spazi, quali sono due o tre semplici indicazioni che puoi dare a chi appunto vive in città e vuole abbellire il suo terrazzo in modo semplice?
Guarda, non entrando nel merito della questione estetica, che secondo me è importante che ognuno scelga le piante che gli piacciono secondo i suoi canoni estetici, quindi tralasciando il discorso della parte estetica, penso che ci siano un paio di cose importanti. Innanzitutto, andare a comprare le piante e, quando si compra le piante, informarsi quel tipo di pianta dove può vivere, nel senso che ci sono piante da sole, piante da mezz'ombra, piante da ombra, piante con diverse caratteristiche. Quindi informarsi su quel tipo di pianta se può stare nel posto in cui pensiamo di mettere. Perché se no, anche con tutte le cure di questo mondo, purtroppo non avremmo dei buoni risultati. E questa sicuramente è una delle cose più importanti e fondamentali. Secondo, potrei consigliare di comprare dei vasi un pochino più grossi rispetto a quelli della pianta al momento dell'acquisto, e sicuramente rinvasare la pianta con un buon terriccio, e sicuramente nei garden o comunque nei posti dove vendono piante ci può essere chi vi consiglia sul terriccio a scegliere, perché anche nell'ambito del terriccio ci sono piante che amano dei terricci acidi e delle piante che non amano dei terricci acidi. Quindi sicuramente io consiglierei di scegliere le piante che vi piacciono, consultarvi in quel momento con l'addetto, col responsabile del negozio dove pensate di comprare queste piante, e capire se a tutti gli effetti vanno bene, e poi sperimentare. Bisogna sempre sperimentare. Purtroppo io lo dico sempre ai miei clienti: la stessa pianta a casa mia in una situazione similare o comunque identica non è la stessa cosa a casa loro, nel senso che purtroppo sembrerò un po' pazzo, ma le piante hanno una sensibilità e noi dobbiamo avere una sensibilità delle piante, quindi non la stessa pianta non ha bisogno delle stesse cure in un posto rispetto a un altro, magari possono essere diverse. Quindi chiedete consiglio nei punti in cui andate ad acquistare le piante e poi lasciate spazio alla fantasia e a ciò che vi piace, insomma.
Qual è la prossima particolarità, la prossima innovazione che ancora non hai sperimentato in un giardino e ti piacerebbe realizzare?
Dovrebbe essere un po' un argomento top secret questo. Pian pianino sto cercando, e qua parliamo più che di giardini, di terrazzi o comunque di ambiente esterno in generale, pian pianino sto cercando di arrivare a disegnare la mia linea di arredi da esterno, perché ovviamente progettando giardini, terrazze e così questo genere sento sempre di più l'esigenza di avere delle cose un pochino particolari e un pochino su misura. Questo è un pochino il mio obiettivo del prossimo futuro. Nell'ambito del verde invece diciamo che cerco sempre un pochino di usare quelle che sono delle piante particolari o che non ho usato prima, perché ce n'è un'infinità tremenda, e questo fa sì che ad ogni progetto si ha un qualcosa da sperimentare, da provare. Quindi diciamo che le cose sono una cosa più scontata tra virgolette, che è il fatto di continuare la mia ricerca nell'ambito delle piante e l'utilizzo di queste nei miei progetti, e arrivare prima o poi, me lo auguro e ci sto lavorando, a disegnare una linea d'arredo legata a quello che è l'esterno.
Beh, non sapevo di questo tuo prossimo progetto, quindi ti auguro il meglio anche per questa nuova attività. E Derek, l'ultima domanda, allora: a 33 anni sei una delle persone più in forma che conosco, sei una roccia scolpita, e quindi voglio sapere i tuoi segreti. Che attività fai e come ti mantieni così in forma? Quindi sport, stile di vita, alimentazione, cosa fai?
Guarda, anche se ultimamente purtroppo il lavoro mi porta via gran tempo, quindi non riesco a dedicarmici molto, ho sempre praticato pugilato, o perlomeno dall'incirca 8-9 anni ho praticato pugilato. È uno sport che mi piace molto, ci sono arrivato dopo aver praticato altri sport, non a livello di questo, nel senso che ho fatto hockey, ho fatto nuoto, ho fatto gli sport classici che hanno fatto un pochino tutti. Mi sono innamorato di questo e secondo me è uno sport molto completo. Purtroppo nell'ultimo periodo non ho molto avuto tempo di dedicarmi causa lavoro, e mi capita spesso di saltare la corda, devo dire la verità, che è una cosa un po' strana e particolare, non per chi ha praticato sport come il mio, ma per tutto il resto del mondo. Ogni tanto mi capita di andare al parco a Milano e saltare la corda e mi rendo conto che mi guardano tutti strano perché tutti corrono e io sono l'unico che salta la corda.
Sei tipo Rocky al Parco Sempione di Milano che salta la corda.
Bravo, poi magari ci sente anche qualcuno che mi ha visto e così capisce che sono io. Sì, sono un po' così, cioè, mi piace molto la corda, la preferisco alla corsa, trovo che sia più completa anche perché sviluppa anche la parte superiore e non solo la parte inferiore, e fa bene. Poi ovviamente come tutto deve piacere, per il resto poi cerco di fare qualche esercizio ogni tanto nell'attesa di poter trovare e ritagliare ancora un po' di tempo per ritornare alla mia vecchia passione che è il pugilato. Per quanto riguarda il resto, cerco di avere un'alimentazione equilibrata. Purtroppo e per mia fortuna non sono un amante spasmodico dei carboidrati, della pasta e queste cose, mangio molta carne, molta frutta e molta verdura. Il resto devo dire che devo ringraziare mamma e papà, perché mi hanno fatto partire da una partenza fortunata, nel senso che il fisico è un fisico molto reattivo, quindi una base di fortuna c'è sicuramente.
Ottimo, Derek, grazie per tutto quello che ci hai raccontato, per la tua conoscenza così profonda sul mondo delle piante, il verde, la botanica, così come le costruzioni edili, e ci hai dato una bella idea di cosa significa realizzare un giardino sul tetto così come una parete verticale, e io ti faccio un grande in bocca al lupo per la prosecuzione dei vostri lavori con i vivai mandelli.
Crepi, grazie a te, grazie a Talent Bay, e mi auguro e spero di aver incuriosito e avervi fatto venire voglia di andare a comprare le piantine anche da soli e sistemare i vostri terrazzi o comunque i vostri piccoli spazi anche all'interno di casa. Quindi vi saluto e vi ringrazio.
Ciao Derek, grazie. Derek Castiglioni, parlando della sua vivai mandelli, ci ha dato davvero una bella descrizione di questo suo lavoro così particolare che, mettendo insieme diverse discipline, rende possibile la trasformazione di aree prima inutilizzate in vere e proprie forme di arte verde, installando pareti verdi verticali e giardini pensili in modo davvero personalizzato, come ad esempio per quel cliente originale che gli ha chiesto di realizzare un piccolo campo da golf sul suo tetto. Senza arrivare a questi estremi, molto utili anche i suoi consigli per abbellire la propria casa con le piante, anche se si è alle prime armi. Su thetalentbay.com/episodio 12 trovi link al sito dell'azienda di Derek e al suo canale Instagram ufficiale, che ti consiglio di seguire perché pubblica fotografie davvero splendide di piante, fiori, natura, tutto ciò che ha a che fare con il verde. thetalentbay.com/episodio 12. Bene, tutto per oggi, grazie per essere stato con noi su Talent Bay.